Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Prima puntata settimanale di Palla in Tribuna, di una settimana davvero intensa, così sarà per il Parma dopo purtroppo questo capò ad Empoli, per molti inatteso, per altri l'attenzione era effettivamente, doveva essere tanta, più che gli scontri contro le big. Fatto sta che il Parma dopo il Como ha perso, diciamo, un altro match ball per la salvezza, va sicuramente detto questo, e guarda alla partita contro il Napoli, dove troverà un avversario che, a proposito di match ball e bonus, non potrà più sbagliare dopo aver pareggiato col Genoa, dopo la rimonta subita doppia in casa contro il Genoa, e con l'Inter che si è avvicinata fino ad un punto in vetta alla classifica. Parleremo di tutto questo. Intanto vi ricordo il numero 333-9200-170 per scriverci SMS e WhatsApp, già ne state inviando davvero tanti. Ricordiamo, a proposito, ecco, di informazioni di servizio, a partire dalla partita contro il Napoli, Parma-Napoli, ancora non c'è l'orario della partita di domenica, si giocherà domenica 18 maggio, questo sì, ma ricordiamo che la Lega Serie A comunicherà solo domani l'orario esatto della partita. Ci sono molte ipotesi ancora in piedi, c'è l'ipotesi delle 18:30 che, diciamo, contemplerebbe anche questioni di ordine pubblico, che sono certamente dirimenti per una partita, un incontro di questo tipo, andrebbe incontro probabilmente anche a qualche esigenza televisiva. C'è però l'ipotesi 20:45 che rimane in piedi molto forte, così come anche più staccata, diciamo quasi in una griglia di ipotesi, quella delle 15. Questo perché, come sapete, ci saranno almeno 6-7 partite che si giocheranno in contemporanea, e dunque ci sono più interessi, l'ordine pubblico, i diritti televisivi, la volontà delle società. Staremo a vedere cosa deciderà la Lega Serie B, Serie A, perdonate, domani mattina, presumibilmente, contando che oggi il 36esimo turno del campionato si completerà con Venezia-Fiorentina alle 18:30, da seguire con la massima attenzione in chiave Parma, chiaramente, e poi alle 20:45 con Atalanta-Roma, che dirà tanto anche sulla contemporaneità dei match, ma soprattutto su così un'eventuale posizione di classifica che l'Atalanta avrà all'ultima giornata quando affronterà il Parma. Dunque attendiamo ancora le gare di stasera per tracciare, diciamo, il quadro definitivo, il bilancio definitivo. Fatto sta che il Parma ha perso 3 punti sull'Empoli, ne ha perso uno anche sul Verona. Adesso il Parma è a più 4 sulla coppia composta da Lecce ed Empoli, 32 punti per i crociati, 28 per Salentina e Toscania, 26 il Venezia, che chiaramente in caso di vittoria cambierebbe un po' le lunghezze nella lotta lì in basso. Tra poco andremo a dare uno sguardo anche al calendario di tutte le contendenti di questa salvezza. Tanti messaggi stanno già arrivando, noi partiamo facendo il punto in casa Parma. Oggi giornata di riposo, domani la ripresa degli allenamenti, nel servizio del TG Sport di Marco Balestrazzi.
Ora tutto diventa più complicato, il Parma ha fallito le due partite che dovevano blindare la salvezza, dovrà guadagnare l'ultimo e gli ultimi punti necessari contro Napoli e Atalanta. Como ed Empoli erano gare cuscinetto in mezzo ad un finale durissimo, i crociati sono mancati proprio sul più bello. La delusione regna tra i tifosi, erano più di 2000 al Castellani, hanno assistito alla versione più pallida della squadra diretta da Chivu. Domenica arriva il Napoli al Tardini, capolista che non può permettersi nemmeno un pareggio con l'Inter di nuovo a meno uno. Dopo la sconfitta di sabato il Parma è rimasto a Collecchio e ieri ha svolto una seduta d'allenamento. Subito al lavoro quindi, esigenze logistiche, ma non solo, il momento è delicato. Unica buona notizia del weekend, il pari tra Verona e Lecce. Oggi riposo e si attendono Venezia e Atalanta. In caso di vittoria della Roma a Bergamo, l'ultima giornata si rivelerebbe sulla carta difficile quanto la prossima contro Conte. Il bilancio negli scontri diretti con chi sta dalla parte destra della classifica è ormai consolidato. Si è vinto solo con Venezia e Monza. Nemmeno Chivu ha saputo cambiare questo trend. Incassati i complimenti per i risultati contro le grandi del mese di aprile, il Parma è tornato alla versione invernale. Disattenzioni, poca grinta e altrettanto gioco, basato in gran parte sui lanci lunghi di Suzuki. Sullo sfondo del calcio giocato da giocare, il lungo prepartita di Parma-Napoli, che attende venga deciso l'orario della partita che la Lega Calcio ha fissato per domenica. A questo punto ci sarà contemporaneità con tutte le altre concorrenti alla corsa salvezza e alla lotta scudetto. Atteso un afflusso record di tifosi partenopei che, con una combinazione di risultati favorevole, vittoria e sconfitta dell'Inter, potrebbero festeggiare lo scudetto. Non sarà una passeggiata, nemmeno sul fronte dell'ordine pubblico.
Palla in tribuna.
E dunque questa è la situazione, il quadro della situazione complesso dal punto di vista del campo, della classifica, nella gestione, abbiamo detto anche sul fronte dell'ordine pubblico, della prossima partita Parma-Napoli. Diamo subito uno sguardo a qualche messaggio di quelli che sono arrivati. Leggendo qua e là sembra che sia mai ormai cosa certa che noi facciamo 0 punti, Lecce ed Empoli 6, Venezia 7, io sarò forse ottimista ma un poco di equilibrio, probabilmente siamo salvi a 32, scrive un ascoltatore, altri sono decisamente più pessimisti. La cosa che delude di più è la mancanza di cattiveria, l'atteggiamento che hanno quando devono affrontare delle partite decisive. Le altre squadre lottano e mangiano l'erba, noi invece giochiamo di fioretto, speriamo di non aver messo in discussione una salvezza quasi raggiunta, scrive Marco 70. Buonasera, calcolando che all'ultima giornata ci sarà Lazio-Lecce e Venezia-Juventus, quindi sulla carta dovrebbero perdere entrambe, anche facendo noi 0 punti saremmo salvi. Insomma, ci sono molti calcoli, tanti tifosi che si dilettano nei calcoli e sono anche un po' forzati a farlo, visto che il Parma si è un po' lasciato andare probabilmente in queste due partite nelle quali, come detto, poteva avere il match point. Buongiorno da Luigi, io mi auguro che la partita di Empoli non venga esaminata da una commissione sportiva tale da incappare in punti di penalizzazione. È una partita che secondo me era concordata al pareggio, sempre Forza Parma, scrive il nostro ascoltatore, ma su questo ovviamente prendiamo le distanze su queste posizioni. Buon pomeriggio, calma e sangue freddo, sarò banale ma ogni partita fa storia a sé, come possiamo vedere ogni turno offre risultati imponderabili, prepariamoci per un tifo infernale, domenica ci sarà una tensione emotiva esplosiva, sempre con il Parma e i ragazzi, il mister, scrive Vito. Dobbiamo volere bene al Parma, la società, lo dico sul serio, stiamo vicini con forza, nessuna polemica inutile in questo momento. Chi augura buon lavoro a Cherubini, e non so perché in questo momento, chi si appella a Christian Chivu, ex Inter, come dire, con una motivazione maggiore nel fermare il Napoli che si sta proprio giocando lo scudetto contro l'Inter. E poi ancora Mick dice: a chi diceva che eravamo salvi non è così, solo 11 punti contro le ultime 6, scontri diretti a favore solo col Venezia, la situazione ora è molto complicata e pendiamo molto dalle altre. I risultati di ieri non aiutano e chissà, forse di stasera, si riferisce al Venezia contro la Fiorentina. L'approccio di sabato è inaccettabile, vista l'importanza della partita. Ci stiamo tirando la zappa sul piede, non c'è più tempo ormai. Ancora qualche messaggio: se Manu Pellegrino avessero segnato solo uno di quei gol che si sono mangiati tra Lazio, Como ed Empoli, saremo già salvi. Se sei scarso, meriti e rischi di andare giù, dice Stefano. Effettivamente anche sabato sera c'è stata quella buona occasione di testa per Pellegrino, che forse non si è accorto del pallone, pensava di non prenderlo, Ismaili era davanti di lui, poi ha colpito di testa, la palla è uscita fuori di poco, a portiere battuto. A Empoli il Parma ha fatto la sua buona azione, ma ora i crociati per salvarsi devono fare lo sgambetto al Napoli. Non mi sembra una buona situazione per l'ordine pubblico, basta proibire la trasferta, saluti Franco. Sì, non è così, a parte che a prescindere, secondo me non è giusto vietare la trasferta solo per pochi nel caso Faccino Rosi, detto che la tifoseria del Napoli ha creato qualche problema anche nella partita sempre in trasferta con Lecce proprio negli ultimi giorni, ma non è poi secondo me giusto vietare la trasferta a prescindere a una tifoseria. Pensiamo sempre se lo facessero col Parma, ecco, magari per colpa di alcuni lo stop per tutti. E poi in ogni caso aggiungo, ci saranno sicuramente tanti tifosi che raggiungeranno Parma anche senza avere il biglietto e senza entrare nello stadio. Tenete conto che comunque Napoli dovrà difendersi dall'Inter, ma giocando in contemporanea può statisticamente, come ipotesi, anche festeggiare matematicamente lo scudetto, quindi molti, come dire, vorranno esserci a prescindere. Sono tutti discorsi dei quali dobbiamo tenere la considerazione. Guardando in casa Parma mi trovo d'accordo nelle considerazioni per cui la squadra doveva certamente fare di più dal punto di vista dell'atteggiamento ad Empoli. Ancora una volta l'atteggiamento, il mordente, il piglio non è stato quello che serviva in una partita di questo tipo, al di là poi degli errori di Lautaro Valenti, che sono certamente stati decisivi, e secondo me al netto anche di qualche errore di Chivu nelle scelte sia all'inizio della partita sia soprattutto a gara in corso. A proposito di Chivu, iniziamo a sentire i nostri estratti audio tornando un po' sulla partita di Empoli. Partiamo proprio dall'allenatore Crociato.
Penso che nel primo tempo abbiamo subito troppo l'impatto di quello che è stata l'approccio dell'Empoli, forti nei duelli, forti a contrastare, un po' più maliziosi nel fare determinate cose, soprattutto in quei duelli, in quei contrasti. Nonostante abbiamo preparata, abbiamo avvertito i ragazzi che sarebbe successo questo, abbiamo avuto un impatto troppo forte che l'abbiamo pagato e subito. Poi siamo rimasti in 10 un po'. Ci ha condizionato quello che era la nostra partita. Secondo tempo, con una reazione di orgoglio, con qualche palla lunga, con l'inserimento di Milan, siamo riusciti a creare qualche sponda, qualche difficoltà, ma ripeto, probabilmente anche per l'atteggiamento dell'Empoli, che forse sull'1-0 e giocando in 11 si sono abbassati un po'. Purtroppo poi abbiamo subito il secondo gol, ma per quanto riguarda il secondo tempo, dal punto di vista dell'orgoglio e dal punto di vista del carattere che i miei ragazzi hanno portato in campo, non ho niente da rimproverare. Invece per il primo tempo c'è tanto da dire e ne parleremo nei prossimi giorni.
Senta, adesso la seconda sconfitta consecutiva arriva dopo quel filone contro le big in cui si sono raccolti punti, contro squadre che potevano essere alla pari, è successo quel che è successo. Adesso ci sono altre due big. Che futuro si aspetta anche per le condizioni fisiche della squadra?
Io mi aspetto, come sempre, di cercare di fare la partita, di avere il coraggio di fare determinate cose nonostante l'avversario che affrontiamo, e non saranno facili, perché a fine stagione queste due squadre hanno obiettivi diversi delle nostre, un po' come Empoli oggi, che aveva un obiettivo importante da raggiungere per mantenere la speranza viva, e ci siamo trovati impreparati, ecco questo. Poi per quanto riguarda le energie, bisogna trovarle, perché non possiamo vivere di quello che abbiamo fatto qualche settimana fa, e bisogna portare sul piatto e sul tavolo cose che sono concrete, e bisogna far vedere anche la maturità di una squadra che capisce i momenti di una stagione e vuole raggiungere quello che è l'obiettivo. Oggi purtroppo qualche cosa abbiamo lasciato.
Buonasera.
Buonasera.
Ha appena detto ci siamo fatti trovare impreparati, ma cos'è che vi ha... Cos'è successo? Nel senso, E cosa sta succedendo? Cos'è questa? Un po' una sorta di involuzione, no? Prima contro le quando è finito, diciamo, il grande momento che doveva essere più difficile, Fiorentina, Inter, Lazio, che pareva esserci una piccola discesa, la squadra pare essere tornata a quella di 4 mesi fa, lanci lunghi, palla indietro, stanchezza, paura, squadra scollata.
Più ti avvicini all'obiettivo, più diventa difficile, tutto qua. Poi dico impreparati dal punto di vista di quello che abbiamo portato in campo, perché a me primo tempo sembrava una squadra di ragazzini contro una squadra di adulti, per quanto riguarda i duelli, il contrasto, la malizia. Mi riferisco a questo. Poi ovvio che si poteva far meglio, però bisogna guardare anche un po' che questi ragazzi sono 3 partite e giocano gli stessi, perché soluzioni ne avevano poco, e non cerco scuse, però a volte dove potevamo, quando potevamo fare qualche cambio, invece in questo momento ci troviamo cambio a livello di approccio alla partita, non mi riferisco ai cambi durante la partita. Quando potevamo magari sorprendere qualcosa con oggi, non possiamo farlo, perché per come vogliamo giocare, per l'approccio avuto, il modulo o il sistema di gioco che abbiamo usato ultimamente, siamo questi, ecco.
Da ex difensore a difensore, cosa ha pensato quando ha visto Valenti dar lo stiracchione a Esposito?
Ho pensato come mi arrangio per rimanere in partita, per mantenere, eravamo 1-0 sotto, ho lasciato 2 punti, siamo passati a 4 con 3 centrocampisti, e abbiamo cercato, l'obiettivo era di rimanere in partita soprattutto per poi mantenere 2 punti e sfruttare, non lo so, qualche sponda, qualche cosa. Avevamo 2.5 punti, perché Ondrejka non è una mezzala, ma è una sorta di trequartista. E dico, speriamo che si rimane in partita, non si subisce il secondo gol per avere qualche possibilità. Poi abbiamo aggiunto Milan per darci, per vincere qualche palla lunga, per creare qualche sponda. E quasi l'avevamo fatta. Poi siamo passati di nuovo a 5 inserendo Balok, perché volevamo un po' difendere il risultato, sapendo che eravamo in 10, sapendo poi che le energie erano quelle che erano. E purtroppo poi è arrivato l'Eurogol che abbiamo preso.
Rimpianti per non aver utilizzato Manna? Gli assenti hanno sempre ragione, logicamente.
Quando lo dovevo
utilizzare? Nel corso della partita.
Eravamo già in 10, avevo bisogno di gente che mi dava una mano anche in fase difensiva. Questo non vuol dire che Mann non lo può fare, però le scelte che abbiamo fatto, soprattutto quando abbiamo raggiunto il pareggio, sono state diverse, perché avevamo uno slot, 2 cambi, e non trovavo dove mettere Dennis in quel momento. Abbiamo scelto di fare solo di aggiungere un difensore in più, togliere una punta. Dennis non vedevo dove l'avrei potuto mettere, se no avrei dovuto togliere probabilmente Camara, però era appena entrato, per metterlo un po' in quella zona ibrida. Però tra Camara e Dennis, credo che Camara è più abituato a fare quel tipo di lavoro, a fare la mezzala, a fare il centrocampista. Ci ho pensato, però in quel momento era difficile metterlo in campo.
Palla in tribuna.
Questo era Christian Chivu, anche su questo tormentone Mann che si... porta avanti da qualche settimana, sia che giochi che non giochi, sia che sbagli gol, che resti in panchina. Fatto sta che molti ne chiedevano l'utilizzo nel secondo tempo, al netto dell'inferiorità numerica. Prima di sentire anche proprio brevissimamente Djuric, qualche altro messaggio, perché ne state mandando davvero tanti. Onestamente penso che il Parma si sia tirato la zappa sui piedi in queste ultime 2 partite, almeno un punto era fondamentale. Ritengo inoltre che non sia corretto sperare nelle disgrazie altrui, ma la salvezza va anche meritata lottando sul campo. Speriamo in un risultato positivo contro il Napoli, scrive Francesco da Verona. Squadra pecchiana non tanto sotto l'aspetto tattico, ma nell'atteggiamento il pensare che, insomma, lui dice, mette tra virgolette, siamo buoni, abbiamo fermato Juve e Lazio, cosa vuoi che ci faccia l'Empoli? Così scrive Cristian. Effettivamente il tema, come dire, dell'approccio è, secondo me, decisivo nell'analisi di questa partita contro un Empoli che era tutt'altro che impenetrabile, tutt'altro che uno squadrone. L'avete sentito anche lo stesso Chivu, anche usando toni piuttosto perentori, ha detto: nel primo tempo sembravamo una squadra di ragazzini contro gli adulti, per malizia, astuzia, che chiaramente non c'erano, secondo lui. Ha usato questo termine, poi ha detto che, insomma, c'erano anche poche soluzioni, intendendo dire dalla panchina, oltre che le persone assenti, i giocatori assenti. Attenzione che se il Venezia disgraziatamente vince stasera, scrive Filo facendo anche un po' un emoticon che lascia immaginare, tornano in ballo altre squadre, Verona e Cagliari, domenica c'è Cagliari-Venezia, assurdo sperare di salvarsi per demeriti altrui. Ero presente ad Empoli, grande delusione, se ci salveremo sarà anche per demeriti altrui, se rimarremo in A almeno mezza squadra andrà sostituita, molti giocatori non si sono dimostrati all'altezza, per me con il Napoli sarà dura fare punti, mentre a Bergamo se vincono stasera saranno più tranquilli, magari con tante riserve, che il Napoli vinca lo scudetto a Parma sarà poco probabile, la Lazio non vince a Milano. Sì, sì, anche secondo me, però chiaramente bisogna metterlo nel conto, bisogna metterlo nel conto tutto, anche che la salvezza possa arrivare con una sconfitta e con la vittoria del Napoli, perché la prossima partita, poi andremo a vedere nel dettaglio, il Monza va l'Empoli va a Monza, però non è detto che abbia già i tre punti in tasca, anche se per molti è davvero molto probabile. Lecce ospita in casa al Torino, anche in questo caso una squadra che ha poco da chiedere al campionato, ma che non andrà lì per essere sconfitta. Insomma, è tutto possibile, noi mettiamo nel calderone tutto, poi ognuno traccia le proprie possibilità, i propri pronostici. Ancora, buongiorno, molto deluso dalla partita di Empoli, ora con i migliori, infortunati, furbetti, squalificati, speriamo solo in entità divine, scrive Luigi. Squadra non pervenuta, con momenti di assenza, vedi il gol di Fazzini che parte solo dalla lunetta e poca lucidità in primis, riassunta emblematicamente dalla discesa di Eno sulla fascia con il liscio intartagliato a un metro dalla porta, fisicamente in apnea, con i giocatori contati per tutto il campionato, i soliti presenti ormai cotti, preparazione da rivedere, prima volta che in cui le scelte di Chivu sul modulo e sulla preparazione antimago, si intende chiaramente Roberto D'Aversa, hanno contribuito negativamente alla sconfitta, seppur condizionato da Valenti e dalla panchina corta, scrive Stefano. Avete notato il volto di Cherubini a Empoli? Agghiacciato, se ci salviamo farà una strage, intende a livello sportivo di scelte, ecco, più che necessaria, penso, se ci salviamo solo per demerito delle dirette rivali, ma il campionato è di bassa qualità e la squadra è da rivedere completamente in ogni caso. Speriamo di non dover rimpiangere il gol che si è mangiato Mana a Como, scrive Mark. Col Como, aggiungo io, anche se quanti gol sono stati sbagliati anche da tanti altri, adesso non è per giustificare Man, però insomma col Como hanno sbagliato anche altri. Per me il gol sbagliato da Pellegrino alla stessa gravità di uno di quelli di Mann. Sentiamo anche Djuric, proprio brevemente, dura un minuto dopo la partita.
Purtroppo stasera è andata così, la partita si era messa un po' male per noi, soprattutto il primo tempo, poi penso che il secondo siamo partiti bene, abbiamo cercato quell'episodio per pareggiarla, è arrivato, e dopo però ci hanno fatto gol loro, un bellissimo gol, quindi ecco, incassiamo questa sconfitta, abbiamo altre due partite per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo lì che lottiamo con gli altri e quindi ecco, bisogna subito da domani pensare al Napoli.
Il primo tempo l'hai visto dalla panchina, quali sono state le difficoltà?
Ma il primo tempo è stato bravo l'Empoli a giocare queste palle lunghe, vincere tanti duelli e tante seconde palle. Noi diciamo che l'espulsione ci ha un po' tolto questa densità che volevamo creare per queste seconde palle, e si è fatto un po' tutto più complicato per noi.
E questo era Djuric, Milan Djuric, che davvero ha fatto un tiro e un gol in questa partita di Empoli comunque rischiava di essere decisivo e dal suo punto di vista lo è stato. Poi è entrato anche bene con tante sponde di testa. Lui e Hernani, comunque, tra i giocatori subentrati, hanno fatto un po' di differenza, ecco, non solo nell'occasione del gol. Daniele scrive: francamente non capisco il pessimismo così accentuato. Catalano direbbe meglio avere 4 punti in più a 2 giornate dalla fine che 4 in meno. Su questo non ci piove. Vorrei non vedere più Valenti con la maglia crociata, scrive Romano. Chiaramente errore clamoroso. Secondo me è clamoroso anche l'errore di Eno sulla linea di fondo, che non riesce a mettere il pallone in mezzo, ma quello parliamo di livello qualitativo generale ormai a cui è arrivato il campionato italiano, soprattutto in certe zone della classifica. Ci scrive Luca, nostro ascoltatore, che ci ricorda che oggi sono 33 anni della vittoria della Coppa delle Coppe. Così ci scrive e ci ricorda, quasi fosse di buon auspicio. Sono Francesco, sono tornati i gufi della retrocessione in serie, non aggiunge, dice che non vuole aggiungere la lettera. Secondo la classifica per ora ci sono delle squadre che meritano di retrocedere più di noi, è meglio salvarci battendo la Juve che il Como, sempre Forza Parma. E ancora, scusate, ma come si può pensare di fare punti con un solo tiro in porta? Roberto da Modena, effettivamente questo è uno dei temi. Parma molto arido in attacco ad Empoli, questo è una delle cose, uno degli aspetti sui quali deve lavorare Cristian Chivu in questi giorni. Domani ricordiamo la ripresa degli allenamenti. Un po' di pubblicità, poi torniamo insieme con il primo ospite, Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Cosa scatena l'istinto? Il fascino di un design sportivo con l'attrazione di uno sguardo felino. La tecnologia innovativa dell'iCockpit, progettata oggi, pensando al domani. Per noi è il piacere di guida che scatena l'istinto. Scoprilo con nuova Peugeot 208, anche hybrid o 100% elettrica. Gamma da 15.950 euro con finanziamento in pronta consegna, fino al 31 maggio.
Concessionaria Davighi Fratelli, a Parma in via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105. Porte aperte sabato e domenica.
Palla in tribuna.
E siamo di nuovo insieme con Palla in tribuna, come sempre il nostro numero è il 333-9200-170 per scriverci. Enrico dice: potrebbero bastare anche 32 punti, ma perché cercarsi il freddo per il letto? Annata veramente incredibile. Io saluto e ringrazio per essere con noi Luca Ampollini. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Eccoci qua, ciao Alberto.
Ciao Luca, allora sbaglio se dico che effettivamente insomma il primo motivo di questa sconfitta è stato un atteggiamento che da questa squadra, da questi ragazzi, insomma, forse magari ti potevi aspettare in altri momenti della stagione, l'abbiamo visto tante volte, ma caspita, proprio ad Empoli nella partita decisiva, forse anche qui molta rabbia dei tifosi.
Beh, è una rabbia giustificata perché chiaramente era la gara più importante della stagione ed è stata affrontata molto male, ma questa non è una squadra a sangue caldo, l'abbiamo già detto 2000 volte, è stata costruita con dei canoni di palleggio, di tecnica, di qualità nel fraseggio, che chiaramente mancano completamente senza Bernabé, e purtroppo a gennaio un alter ego di Bernabé non è stato acquistato e la mancanza pressoché quasi continua di questo giocatore è stata pesantissima, perché è il giocatore più forte che ha questa formazione, ma non è questo il motivo per cui perso Empoli, perché comunque hai giocato senza Bernabé contro le grandi e hai fatto bene. Ci sono mille motivi, insomma, l'atteggiamento sicuramente è quello principale, poi ci sono alcune scelte dell'allenatore che francamente non ho condiviso, Anche alcune dichiarazioni, secondo me, del post gara non sono state particolarmente condivisibili. E alla fine è arrivato questo risultato che oggettivamente, sebbene un po' immeritato, se vuoi, perché l'Empoli ha fatto due tiri e due gol, però l'Empoli ha cercato sicuramente molto più del Parma la vittoria, quindi non ha rubato nulla.
Io prima citavo, Luca, la dichiarazione, quella sul primo tempo, sembravamo una squadra di ragazzini contro gli adulti. Dici questa dichiarazione, dici altre?
Beh, dico quella perché secondo me in sala stampa un allenatore comunque, secondo me, io poi non è che sono portatore del verbo divino, però dovrebbe comunque sempre isolare la squadra, dovrebbe assumersi magari la responsabilità di quanto accaduto, perché come giustamente abbiamo elogiato Chivu per come ha preparato brillantemente le partite di Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina, così possiamo anche fargli qualche critica per il fatto che evidentemente non è entrato troppo nella testa dei giocatori in questa partita affrontata molto male. Esporli così non mi trova d'accordo, come non mi trova d'accordo direi che non aveva ricambi. Lui ha detto non ho ricambi in questo momento, non è secondo me una frase brillantissima nei confronti magari di quelli che erano in panchina e che potevano avvicendare i vari Somm, Donny, che sono giocatori che in questo momento, Valeri stesso, che sono giocatori che stanno facendo fatica. Il centrocampista Hernani ce l'aveva volendo, Eno può fare all'interno del centrocampo, Camara può fare all'interno del centrocampo, Lovic può sostituire Valeri, insomma sono giocatori che in questo momento sono in evidente debito di ossigeno e questo era già emerso in maniera lampante contro il Como. Si è voluto riproporre l'identica formazione e secondo me questi giocatori in campo hanno sentito molto, ancora una volta, lo stato di forma non ottimale. E dire che non ci sono ricambi, così non è brillantissimo secondo me nei confronti di quelli che erano in panchina, che secondo me viceversa potevano entrare alcuni di questi e fare la loro figura.
Certo. Dopo c'è qualche domanda per te, Luca, ti chiedevo, citavi prima anche le scelte di Chivu, un po' ne parlavi adesso, gli è stato chiesto anche di Mana, ma non è sempre per tornare su Mana, però ti chiedo se sia inizio gara che nello suo sviluppo al netto dell'inferiorità numerica secondo te poteva fare qualcosa di diverso. A me per esempio non ha convinto nemmeno il mettere subito dentro Balog dopo l'1-1, quasi un messaggio alla squadra.
Sì, è stato un messaggio alla squadra, dire conteniamo e boh. No, Mann, cosa vuoi? Il fatto che non giochi ci sta, perché evidentemente non lo vede nell'undici titolare, gli allenamenti li vede lui ed è giusto così. È chiaro che però l'Empoli è una squadra che soffre molto le incursioni palla a terra di giocatori veloci che cercano spesso l'uno contro uno, è una squadra invece che è più portata a difendere su palloni alti e su lanci lunghi. Noi abbiamo attaccato solo con lanci lunghi. Uno è andato bene, ma di fatto tu hai fatto il loro gioco. Nell'ultima parte di gara un giocatore come Mann, secondo me, considerando anche lo stato di forma che ha, perché col Como ha sbagliato bene, però
sì, si è creato
quattro occasioni in cinque minuti. Bonny sono due mesi che non fa un tiro in porta, non lo so, io poi dopo cerco di vedere un po' le cose secondo quanto si vede dal campo alla domenica, perché gli allenamenti non li vediamo, però lo stato di forma di Bonny è veramente adesso a terra. Continuare a riproporlo così non mi sembra molto, molto logico, almeno per ciò che vediamo la domenica.
Certo, certo, poi in quella zona del campo potrebbe agire davvero Mann. Luca, al fronte di tante variabili, la partita di questa sera del Venezia contro la Fiorentina, questo Napoli che non può avere più bonus nella corsa a scudetto, perché comunque se fosse rimasto a tre punti dall'Inter, magari un bonus di un pareggio magari se lo poteva anche giocare. Ecco, quante possibilità ha il Parma secondo te? Perché i nostri ascoltatori, i tifosi del Parma si dividono da un estremo all'altro.
Ma quante non lo so, sicuramente ne ha, perché se tu hai battuto la Juventus, hai pareggiato con l'Inter, hai giocato con la Fiorentina senza rischiare mai di perdere, hai sicuramente la possibilità di fare bene anche col Napoli. La partita del Genoa ieri sera deve dare grande coraggio, perché un'occasione più propizia di quella di ieri sera per il Napoli di vincere contro una squadra già tranquilla in casa non poteva esserci, eppure il Genoa ha messo in difficoltà il Napoli. Parma deve fare tesoro di questa partita e pensare che come il Genoa ha le carte per mettere in difficoltà questo Napoli. Questo è fuori discussione, non partiamo già battuti. E consideriamo comunque abbiamo ancora 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, che sono un ottimo bottino a 2 giornate dalla fine. Certo, pensando alle miriadi di punti che hai buttato via in questo campionato, sono veramente tantissimi per negligenza, per errori di valutazione nella gestione delle partite. Fa molta rabbia, perché potresti essere già salvo.
Sì, sì. Però, perché poi pensi che sarebbe bastato un punto in più, 2 punti in più, poi collezionati in tutta l'annata.
Ma sì, ma ne hai persi non so quanti con squadre di seconda fascia, mi viene in mente Cagliari, Udine, il rigore sbagliato da Bonini con l'Empoli, il gol sbagliato a porta vuota di Cipriani con la Fiorentina, lo stesso gol di Man sbagliato settimana scorsa, ma tantissimi punti buttati via veramente per. E quindi vabbè, siamo lì, adesso lottiamo, è inutile pensare al passato, però abbiamo ancora un vantaggio cospicuo, credo che farebbero cambio le squadre che ci sono dietro. Certo. Adesso nella nostra posizione è avere un calendario più difficile, ma avere 4 punti di vantaggio.
Certo, infatti prima l'ha giustamente ricordato il nostro ascoltatore. Filo ti chiede, Luca, cosa pensi soprattutto della prima ammonizione a Valenti? Ora, non è che siamo qui a cercare alibi, io devo dire che in Radio Cronaca, in presa diretta, quindi a caldo, con tutti i sei in mano, non ero fisicamente allo stadio ma davanti a un monitor, eccetera, effettivamente la prima ammonizione mi è sembrata un po' esagerata. Poi è chiaro che sapendo che sei già ammonito, a maggior ragione devi evitare quello che hai fatto nel secondo caso. Che ne pensi?
Sì, sì, la seconda ammonizione è di un'ingenuità clamorosa e lì lui veramente ha sbagliato tutto. Nella prima è stato ugualmente ingenuo, ma è veramente brutto vedere un giocatore avversario che è toccato leggermente con uno schiaffetto proprio, perché poi bisogna vedere anche cosa gli ha detto il giocatore dell'Empoli, perché magari dico io, gli si è avvicinato, l'ha insultato, lui gli ha dato sto schiaffetto, questo si è buttato a terra come se fosse stato colpito chissà da cosa. No, quelle sono scene veramente allucinanti, e l'arbitro che abbocca, cioè capisco che ci sia stata questa piccola reazione, ma devi anche capire l'entità del gesto, quindi devi andarlo a vedere e capire se effettivamente un gesto del genere merita un cartellino giallo, perché ormai i cartellini gialli condizionano tutta la partita, quindi non lo so, mi è sembrato veramente eccessivo, mi è sembrato bruttissimo il gesto di Anderson, perché anche lui con quella simulazione tremenda lì meritava il giallo, perché è una simulazione bella e buona, dai, non è che ti puoi buttare
secondo
a terra.
Secondo me è stata una reazione, perché in quell'azione Anderson va proprio a colpire all'addome volontariamente, insomma in un corpo a corpo particolarmente ravvicinato Valenti, lo colpisce all'addome, Valenti cade, poi lì passa e lo tocca così.
Sì, ma no, ma è ora di finirla di questi giocatori, ma io dico anche quelli del Parma, io parlo in carattere generale, è ora di finirla che questi giocatori si buttano a terra stramazzando il suolo solo ed esclusivamente per ingannare l'arbitro, per far ammonire o cacciare fuori il giocatore avversario, basta, è ora di finirla con queste scenate, perché a mio modo di vedere sono veramente ridicole.
Calcio sport da attori, scrive Simone, e poi un altro ascoltatore, Luigi, dice il gesto che ha fatto che è da ammonire, e poi ancora chi ti dice che sei troppo di parte, Valenti comunque doveva essere cacciato fuori. Ecco, invece Luca, c'è chi dice ma Chievo ha fatto bene a dire la verità, l'abbiamo visto tutti come erano stralunati i giocatori nel primo tempo, poi la squadra non ha ricambi ed è in riserva a livello fisico, se ci salviamo che Rubini ha molto da lavorare, scrive Ampo 60. Sì, però non è che per forza lo devi dire, insomma, poi puoi ragionare su questo con la società o dentro lo spogliatoio, secondo me.
Cioè, sì, no, ma io non dico, no, ma io capisco che il tifoso sia contento se trova l'allenatore genuino che parla, però ragazzi, la comunicazione è importante, devi anche capire che ci sono i tuoi ragazzi che ti ascoltano. E non è stato sicuramente un bel sentire, perché tanti allenatori dicono mi assumo io la responsabilità, poi nello spogliatoio tu i giocatori puoi dire quello che vuoi, ma pubblicamente fare uscite di questo tipo, a mio modo di vedere, non è un proficuo anche per le partite future. Come possono essersi sentiti i giocatori che erano in panchina quando Chievo dice non ho ricambi?
Certo.
Non so, io fossi stato un in panchina nel Parma, non sarei stato molto contento di sentire queste cose. Poi per carità, ognuno è libero di pensarla come crede, però la comunicazione è importante in questi casi, come sbagliava Pecchia, ragazzi, perché Pecchia era troppo dall'altra parte, perché Pecchia vedeva sempre qualcosa di positivo anche quando si perdeva 4-0 per tutelare la squadra, questo è sbagliato, però in questo caso devi assumerti un po' di responsabilità, perché per quello che ha detto sabato sembrava che fosse solo colpa dei giocatori, colpa del fatto che ci fossero giocatori infortunati, che il mercato di gennaio è stato evidentemente non adeguato e non ai ricambi, e lui non ha nessuna colpa? Non lo so, cioè, come ha dei meriti oggettivi per il grandissimo lavoro che sta facendo e nessuno lo nega, per le grandi vittorie che gli hanno consentito al Parma o pareggi di andare, di arrivare in una posizione di classifica, anche lui deve assumersi qualche responsabilità quando la squadra affronta una partita in maniera così inadeguata, certo, secondo me.
Luca, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio, proiettiamoci a Parma-Napoli, perché molti dicevano, poi si fa fatica però a vincere, a fare i punti se si tira solo una volta in porta, è verissimo. Allora, contro Napoli c'è una maniera sulla quale lavorare proprio in questa direzione, negli uomini, magari Mane al posto di Bonny, Djuric dal primo minuto, oppure è una questione anche di atteggiamento, solo di atteggiamento?
Allora, l'atteggiamento deve essere completamente diverso, ma io sono convinto che in queste partite ricche di glamour il Parma non tradisca, perché è sempre stato così. Sicuramente il Parma deve giocare meglio, per giocare meglio ha bisogno di giocatori che sanno, come dire, giocare il pallone a terra con più abilità rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora, perché Som non me ne voglia, ma è un giocatore che quest'anno ha fatto un'ottima stagione, ma adesso non sta in piedi, quindi secondo me è improponibile. Così come Bonny, io sono due giocatori a cui rinuncerei, poi dopo gli allenamenti li vede lui, non li vedo io, quindi mi fido del fatto che se li impiegherà, perché vedrà da parte loro un certo progresso. Però questa squadra, a parte chi sta bene o sta male, ha bisogno di giocatori che siano più abili nel palleggio. Sì. Quindi voglio dire, uno come Hernani, secondo me, che è l'unico al di fuori di Bernabé che con la palla a terra qualcosa riesce a inventare, riesce a costruire, è un giocatore a cui io non rinuncerei. Non stiamo parlando di Juninho Pernambucano, stiamo parlando di Hernani, però comunque è un giocatore adesso a cui non rinuncerei. Poi davanti puoi mettere chi vuoi, Djuric ha fatto bene, puoi impiegarlo, puoi mettere Mann, puoi pensare di lasciare giù Mann e mettere su Ondrejka come seconda punta o chi sta meglio. Però è soprattutto a centrocampo che tu devi costruire una squadra sicuramente più solida ed efficace rispetto a quella che ha giocato ad Empoli.
Infatti io Hernani me lo aspettavo già titolare ad Empoli, però vabbè, si parla sempre col senno di poi. Luca, ti ringrazio davvero di essere stato con noi, ti ritroviamo con piacere giovedì sera a Calcio Calcio.
Grazie a te Alberto, un abbraccio.
Ciao, ciao, grazie a Luca Ampollini, appuntamento con Calcio Calcio su 12 TV Parma giovedì alle 21. Qualche messaggio prima della pubblicità, tanti davvero quelli che state mandando, chi V va solo apprezzato, basta criticarlo, ha ragione, dice quello che pensa, ha comunque fatto meglio di Pecchia, è una squadra mediocre, ma su questo non sono d'accordo, allora ce l'aveva anche Pecchia, la squadra mediocre, però Pecchia va tutte le colpe, cioè si può anche criticare chi V, se si possono criticare gli altri. E poi ancora... Kivu fa analisi oneste, aveva fatto autocritica già dopo l'Inter. Io sto con Kivu senza se senza ma, scrive Stefano, sta riuscendo in un'autentica impresa quella di salvarci. No, ma è verissimo, ma nessuno qua sta con uno con l'altro, tutti i tifosi del Parma sostengono il Parma, però si può anche criticare qualche scelta, ecco, nel caso qualche dichiarazione come ha fatto Luca. Napoli è una squadra con un'identità ben precisa, viene qui a vincere con ben in mente l'obiettivo, è una squadra molto superiore anche alla Juventus, sia come singoli che come gioco. L'unico fattore positivo è che la si giochi senza pretese, perché ci sovrastano enormemente da ogni lato, scrive Stefano. La difesa del Napoli è la loro forza, la vedo dura con un attaccante e mezzo, dobbiamo concentrarci a non prendere gol per salvarci. Sì, è verissimo, Napoli ha una identità ben precisa, poi però ieri si è fatto rimontare due gol in casa da un Genoa che è già salvo. Bisogna sempre guardare tutto, anche la partita che c'è stata meno di un giorno fa, cioè un Napoli impenetrabile in casa al Maradona ha preso due gol, una doppia rimonta da dal Genoa con il match ball scudetto praticamente in mano. In troppi da Cancellieri ed altri si sono tirati fuori dalla lotta, Bernabei e Stevez fossero come Djuric farebbero di tutto per rientrare, ma non credo, sono infortuni diversi, Djuric è stato fuori un mese e mezzo, ha forzato i tempi, però poi è rientrato anche gradualmente. E poi ancora i ricambi mancano a centrocampo, intendeva questo, sempre su Chivo, anche sulla seconda munizione l'arbitro poteva richiamare Valenti visto che la palla era irraggiungibile da chiunque, ciò non toglie che Valenti insomma un po' un Nador, ecco, giustamente dice Francesco, no, sulla seconda munizione credo che ci sia poco da dire, secondo me molto probabilmente se non facciamo punti in queste due penso sarà spareggio, vedremo, dice Roberto, ricordiamo spareggio in caso di arrivo di due squadre a pari punti, in caso di arrivo a tre classifica avulsa. Ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi ancora tanti messaggi insieme.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, sentiamo come ogni lunedì il commento che ci mandano gli amici degli Asprillas.
Buongiorno amici di Palla in tribuna, da Don Paolo degli Asprillas, direttamente dal Perù. Migliore in campo di questo disgraziato Empoli-Parma, Djuric, autore di un gol e di una prestazione comunque significativa. Peggiore in campo Sava Sandir, l'autore Valenti, che ha dimostrato veramente di non aver del tutto risolto i suoi problemi di autocontrollo. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e non perdetevi neanche una puntata di Palla in tribuna. Ciao a tutti.
E questi erano gli amici degli Asprillas. Ancora qualche messaggio. La differenza, l'Eurogol dell'Empoli, provato ma non voluto. Saluti da Luigi, forza Parma. Come dire, l'Empoli almeno tira in porta, ci sta anche questo. Primo dice: buongiorno, Chivo è anche sfortunato perché nel finale ha inserito il terzo centrale nella difesa 4 per difendere il risultato, come si chiedeva spesso a Pecchia, e lui non l'ha mai fatto, ma non è servito nemmeno questo, ma è verissimo. Poi sta molto il momento della gara, il contesto del campionato, la ruota della fortuna che gira o non gira. Non si può ridurre tutto al gol di Mann, allora c'è anche il rigore sbagliato da Bonini, gol di Pellegrini eccetera, a farsi sulle mani che ti fare forte e basta, scrive Luca. Concordo anche su questo. Andrea 68 dice: sono sicuro che Devers ha studiato la trappola per Valenti. Secondo voi potrebbe essere cercata a sostituire proprio Valenti? Questa è una bella domanda. Sarebbe il debutto, diciamo, dopo l'infortunio. Lui non gioca da settembre. Sarebbe un rischio, però il giocatore è disponibile. Secondo me parte comunque adesso davanti Balog. Buongiorno, per me finiremo a 32 punti ma ci salveremo, dice Michele. Sentiamo un po' di Daversa, ex della gara, dopo la partita di Empoli.
Devo dire che è anticipato, no, quello che ho detto ai ragazzi, che indipendentemente da come andrà a finire questa stagione, e sono convinto che finché andremo in campo con il cuore e con la fiducia come abbiamo fatto stasera, e sicuramente avremo più possibilità di ottenere il nostro obiettivo, e se mai lo dovessimo ottenere, per quello che abbiamo passato quest'anno, devo dire, sottolineare che questi ragazzi compierebbero un miracolo. Ci tenevamo a dare una soddisfazione anche al nostro pubblico, alla nostra gente, perché ci ha sempre sostenuto sia in casa che fuori, nonostante per 20 partite non abbiamo fatto la vittoria, anche se devo dire che sotto l'aspetto della prestazione a questi ragazzi, come vi ho già detto ieri nel pre-gara, non gli posso veramente rimproverare nulla. Poi è chiaro che nel momento in cui recuperi determinati giocatori, e stasera lo si è visto, magari si ha più possibilità, no, di fare un risultato pieno. E sono stati bravi, nonostante poi nel secondo tempo, no, in superiorità numerica si è visto il fatto che erano tanto tempo che non vincevamo, ci siamo abbassati, abbiamo avuto un po' il timore, ci è venuto un po' il braccino, no, di vincere la partita, però dopo siamo stati bravi, compreso anche quelli che sono subentrati, perché ho detto che erano molto importanti sia chi parte, ma soprattutto quelli che poi dovevano dare il proprio contributo alla panchina, e sono stati veramente bravi. Ma questi ragazzi mi fanno essere orgoglioso, non tanto per la partita, per quanto io in settimana quotidianamente li vedo allenare, quindi difficilmente, non mi è mai capitato, ripeto, un gruppo del genere, mi ritengo fortunato, è chiaro che si è commesso degli errori, qualche limite, perché in quella posizione di classifica se c'eravamo è perché comunque qualche errore l'abbiamo commesso, ma è giusto stasera godersi questa vittoria sofferta e voluta a tutti i costi, ma da martedì ragionare già sul prossimo impegno, perché non si è fatto ancora nulla, e quindi dobbiamo dar valore a questa vittoria, dobbiamo dar valore al lavoro che portiamo avanti al primo giorno del ritiro, e quindi ragionare già come il grande slam, no? Il primo set l'abbiamo portato dalla nostra parte, adesso ragioniamo sul secondo e poi ragioneremo sul terzo.
Mister, due momenti della gara sono sicuramente l'approccio iniziale, perché ieri l'avevi chiesto, no? un approccio davvero importante, e c'è stato, perché comunque la squadra mi è sembrata non solo molto presente dal punto di vista dell'intensità, ma ecco, cercava tutti i raddoppi, cercava di fare proprio tutto quello che gli avevi chiesto. E poi il momento finale è stato quello, ovviamente dopo le energie erano un po' residue, è arrivato questo gran gol di Angiori, ma sono arrivati anche tanti ragazzi e sono entrati bene in campo e che hanno dato quella spinta in più, no, per raggiungere la vittoria.
Sì, sì, ma come vi ho detto ieri, no, sul dubbio che potevo avere su Sambia, altri giocatori, non ci dimentichiamo che Angiori, Solbakken e Buei è un quarto, si sono allenati solo ieri, Kovalenko si sono allenati solo ieri con la squadra, quindi dalle scelte iniziali dovevo ragionare anche sull'eventuale minutaggio da dare a questi ragazzi, sempre con eventuali rischi, perché poi quando si è fuori per infortunio e non vedendoli allenarsi con la squadra si fa fatica a ragionare sul minutaggio. E sono stati bravi, e Angiorin è un giocatore che è entrato perché si aveva timore di vincere la partita, quindi avevo bisogno di giocatori di personalità che si facessero dalla palla, e ha dimostrato il suo valore, e quindi poi la partita l'hanno cambiata anche quelli che sono subentrati, che devo dire che per gran parte del campionato, senza nulla togliere ai ragazzi che ci stanno dando un grande contributo dall'inizio del campionato, ai ragazzi della primavera, chiaramente è normale, no, che poi il livello cambia se magari si utilizza i ragazzi della primavera o se utilizziamo dei giocatori cresciuti, perché Sambia è cresciuto tanto da quando è arrivato. E poi mi piace sottolineare anche Konaté, che è un giocatore che è un 2005, che magari molto probabilmente era stato preso per giocare con la primavera, nel momento in cui magari sono venuti meno per infortuni giocatori importanti come Pellegri e come Kwame, si è fatto trovare pronto. Quindi questo sta a significare che quando uno lavora per bene durante la settimana, poi alla fine viene premiato. Però quello che ci tenevo, è chiaro che dopo la vittoria viene tutto più semplice, no? Quello che gli avevo chiesto ai ragazzi prima della partita, dopo 20 partite senza vittoria, di andare in campo con la fiducia nei propri mezzi individualmente e la fiducia nel compagno, nel collettivo.
Alla in tribuna.
Questo era Roberto D'Aversa. Vito dice: Chivu si è sempre preso le sue colpe, si vede che andava detto quello che ha detto. Buongiorno Alberto, non ho potuto seguire la prima parte, non sarei intervenuto comunque perché sto ancora sbollendo la rabbia, dice il nostro ascoltatore Davidone. Dico solo che Rubini dovrà cominciare a pensare ad allestire una formazione per la serie cadetta, non ho molte speranze, insomma. si va da un estremo all'altro, come dicevo prima. Marco da Glasgow dice: Hernani, onestamente, quanti minuti ha secondo voi nelle gambe? Per me non più di 15-20 a partita, perché anche lì il problema rischia di infortunarsi ogni volta. No, secondo me ne ha un po' di più Hernani, da qualche partita che diciamo è abile e arruolabile. Vedremo quali saranno le scelte di Chivu in questa settimana. Allora ricordiamo che domani saranno certificati gli orari delle varie partite, molte delle quali, la maggior parte, saranno in contemporanea, quindi il prossimo turno avrà Juventus Udinese, Monza Empoli, Cagliari Venezia, Genoa Atalanta, Lecce Torino, Inter Lazio, Verona Como, appunto Parma Napoli, Fiorentina Bologna e Roma Milan. Queste le partite, ancora oggi seguiremo questa parte finale della 36esima giornata con Venezia, Fiorentina e Atalanta Roma. Vi ricordo che questa sera c'è Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma con Alberto Dalla Tana, con Eleonora Antonico. Ci saranno in studio Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma, era Empoli a commentare la partita, Paolo Grossi, giornalista Paolo Grossi, il preparatore atletico ex fra l'altro di Parma ed Empoli, Paolo Giordani. Ma tra i vari interventi ci sarà anche quello di un grande ex come Gedeone Carmignani, proprio già per parlare della sfida con il Napoli. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la programmazione della nostra Radio Parma, un saluto.